Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Storia di felicità, quella che vi proponiamo oggi, felicità fugace, poiché composta di atti, neppure ugualmente preziosa. Do il benvenuto a Valerio Millefoglie.
Grazie.
Autore del libro edito da Einaudi, L'attimo in cui siamo felici. È un'inchiesta sulle cose belle e possibili che hai creato distribuendo questionari un po' ovunque, tra le parrocchie, i supermercati, insomma, dove fosse possibile raccoglierli e metterli a disposizione dei più curiosi. Io volevo innanzitutto sapere come ti è venuto in mente.
Mi è venuto in mente proprio dalla mancanza, no, di felicità, perché le idee ti vengono in mente dalle cose che ti mancano. Se tu hai una cosa, non ci pensi a quella cosa. E io ero curioso di scoprire come gli altri potessero essere felici, no? Perché poi negli altri tu dai sempre un valore che tu pensi di non avere, cioè si pensa sempre che gli altri o abbiano qualcosa in più o qualcosa che tu non hai. Allora a me sembrava di vederli più felici di me, e quindi volevo scoprire come, e per scoprire come, siccome sono una persona molto pratica, non riesco a come dire, a pensare per cose astratte, non mi interessava una felicità grande, non mi interessavano felicità, che ne so, per una vincita all'otto, ma neanche l'incontro di un grande amore. Cioè mi interessavano quelle felicità che uno può vivere anche in momenti che non sono grandiosi, non in momenti anche tristi della propria vita. Allora ho creato un questionario che costringeva i soggetti a far caso ai piccoli attimi di felicità. Per esempio uno dei soggetti che ho intervistato aveva segnato sulla scheda un piatto di pasta e broccoli, no? Che non è questo favoloso piatto di gran cucina. Allora gli ho chiesto come mai, e lui mi ha detto che mentre mangiava questa pasta pensava, siccome gliel'aveva preparata la sua compagna, diceva: male che mi vada nella vita, avrò sempre questo piatto di pasta e broccoli. Quindi mi interessava scoprire appunto dietro questi attimi cosa ci fosse.
Come erano strutturati questi questionari? Raccontami un po'.
Ma erano molto semplici, cioè, data, inizio della felicità, fine della felicità, cioè uno doveva proprio cronometrarsi, perché questa cosa di costringere a pensare anche all'orario secondo me aiutava a concentrarsi, perché infatti poi molte persone dopo aver fatto questo esperimento, no, su se stessi, mi hanno detto io non me ne accorgevo prima, no? Cioè mi è servito anche a me, perché non mi accorgevo di certi attimi, quindi anche in giornate brutte c'era sempre un sorriso o qualcosa di bello.
Nell'intervallo di una settimana? Oppure
nell'arco di una settimana. E per trovare questi soggetti io non volevo chiedere ad amici e neanche ad amici di amici. Volevo proprio uscire dalla cerchia delle conoscenze, no? Perché uno è un'altra cosa che secondo me crea, non so se infelicità o comunque noia, è il fatto di non avere sorprese. Cioè la sorpresa di per sé è qualcosa che ti dà un attimo
di felicità.
Sì, sì, un attimo di felicità. E quindi mi interessava incontrare gente totalmente lontana da me, cioè sia come età che come lavoro, modo di vivere. Quindi io sono andato anche per esempio in carcere, no? Per cercare anche dei momenti felici in posti in cui tu non pensi ci siano, no? Però invece, siccome è una spinta naturale dell'uomo, no? Come dover bere, uno deve essere felice. E quindi anche lì mi sono chiesto, magari ci saranno, no? E quindi li ho trovati anche lì.
Li ho trovati anche lì. Tutta questa operazione è nata per mitigare, come hai scritto, un grosso dolore, una grossa sofferenza, la perdita di tuo padre, e ricostruire attraverso la felicità altrui un po' la tua, che si era evidentemente completamente sbrandellata, distrutta, sì, in un dolore molto forte. Ci sei riuscito?
Ma ci sono riuscito, non lo so, nel senso che, allora, io avevo fatto prima questa prima che venisse a mancare mio padre, avevo cominciato a catalogare queste felicità degli altri. E poi le ho tenute lì e non riuscivo a dargli una fine, una conclusione. E poi appunto quando è morto mio padre, cioè non solo ero infelice, ma mi mancava, oltre a mancarmi lui, mi mancava quindi qualsiasi cosa, qualsiasi punto di riferimento. E invece di stare in casa così, sono uscito, ho ripreso queste schede, ho rincontrato alcuni dei soggetti e quindi appunto ho cercato proprio di ricostruirmi una felicità attraverso quella degli altri. E la cosa che ho notato è che, cioè, qualsiasi cosa brutta ti accada, no? Anche lì sei, cioè, proprio la vita ti chiama a tenerti in vita, no? Quindi non puoi lasciarti andare troppo. Quindi in questo senso qui sì, mi ha aiutato.
C'è un denominatore comune che alimenta questa predisposizione al sorriso fugace, o è una dote che ognuno di noi contiene ma che magari non riesce in qualche modo a farla emergere? Cosa pensi?
Ma no, secondo me sì, ce l'abbiamo tutti. Anche io per esempio sono uno in realtà molto pessimista, cioè devo proprio lavorare su di me, cioè anche se mi succedono delle cose belle mi durano poco e mi intristiscono, quindi devo continuamente lavorare su questo, però poi dopo mi accorgo che ci sono, che forse esagero, no? Che ci sono dei momenti felici.
Mi ha colpito nel tuo libro, soprattutto per quanto riguarda le parti appunto che componevi raccontando la vicenda di tuo padre, la malattia e il lutto. Una velata ma non nascosta ironia, abbastanza onnipresente, una forma di accettazione della morte non vittimistica, semmai un po' cinica, un po' irriverente, quella che tra l'altro ti ha fatto affermare in un errore burocratico per cui tu eri il morto, sono scomparso per una settimana, qualcosa del genere. Volevi farci ridere o volevi ridere tu stesso di quello che era accaduto?
Ma io stesso, perché mi piace comunque avere sempre una leggerezza anche nelle cose tristi, anche perché è bello, non necessariamente perché serva a sdrammatizzare, ma ci sono certe cose che capitano e che sono talmente buffe, bizzarre, no? Fuori contesto, che come questa, no? Per un errore burocratico nel certificato di morte al posto del nome di mio padre avevano messo il mio nome. Oppure dopo il funerale una signora nell'imbarazzo, no? Comunque della fine del funerale, quando c'è il momento delle condoglianze, si è confusa.
Congratulazioni.
Mi ha detto auguri.
Auguri.
Però è stato bello, no? Perché fra tante condoglianze c'è un augurio, certo. Giusto? Perché tu sei qua e devi riuscire ad andare avanti, quindi un augurio. E ho riso lì, cioè, certo. No? Quindi al funerale ho riso perché è stata una certo. Cosa bella.
Ti sei ritrovato a un certo punto tra tutti questi personaggi che poi hai incontrato, cioè da dire questo, non soltanto ti sono arrivate queste numerose partecipazioni ai questionari che avevi divulgato, ma tu sei andato a conoscerli uno ad uno e tra questi personaggi ti sei ritrovato in un gruppo di preghiera. Mi piace il modo in cui ci sei entrato in punta di piedi con grande rispetto. Volevo chiederti che rapporto hai con la fede e quali impressioni hai avuto nel percepire tanto forte quella degli altri?
Allora, innanzitutto questo gruppo di preghiera l'ho incontrato perché stavo passeggiando e ho visto fuori da un balcone, c'era uno striscione proprio con scritto Gesù è la mia felicità, e visto che stavo lavorando a questa ricerca sono andato lì a citofonare e per scoprire, siccome c'era dietro lo striscione c'era una bandiera brasiliana, allora ho visto sul citofono i nomi brasiliani, ho cominciato a citofonare e ho trovato questo ragazzo che si è affacciato dal balcone e gli ho detto guarda, ho letto questa cosa, sono incuriosito. Lui mi ha fatto salire subito, no? E mi ha detto che si incontravano una volta a settimana, quindi poi sono andato a uno di questi loro incontri. La cosa che mi aveva colpito è il fatto di da sconosciuto, perché ero uno sconosciuto, un passante, di essere stato accolto subito, no? Quindi quella è stata una cosa bella, che spesso è difficile entrare invece nei gruppi, no? C'è sempre diffidenza, certo. nel quotidiano.
Io vorrei far ascoltare un inserto tratto dal tuo libro. Ti chiederei di sceglierlo tu per noi. Quale personaggio vorresti far conoscere?
Oltre alle interviste sulla felicità, io ho incontrato anche alcune vedove a cui ho posto due domande. Il momento più felice nell'amore, no? Nell'incontro col futuro marito, e il momento più infelice che si presume sia appunto la scomparsa. E con queste due domande sono venute fuori delle storie molto toccanti, cioè dei racconti d'amore proprio da altri tempi. E quindi vorrei leggere uno di questi, che è di una signora di Milano che si chiama la signora Lina, che ha una trattoria, e lei tra l'altro fa tardissimo, cioè chiude questa trattoria alle 3 di notte, davvero giovane, cioè più giovane dei giovani, quindi vorrei leggere questo passaggio.
Bene, allora ascoltiamo un breve inserto di Valerio Millefoglie, l'attimo in cui siamo felici, leggono per noi Franca Salerno e Rosario Tronnolone.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I...
La vita che fu è sottoterra, a volte nemmeno lì, sprofonda fino a sparire anche dai ricordi. Capita però di imbattersi in ostinate roccaforti del passato. La trattoria Lina è una di queste. Le sue mura hanno visto le altre mura del quartiere cadere e trasformarsi. Dove ora sorge un complesso di case residenziali, c'era un albergo per immigrati. Un uomo ricco e senza discendenti l'aveva lasciato in eredità come dormitorio a chi poteva permettersi solo un posto sotto un ponte. A raccontarmelo è la signora Lina, che, come le sue mura, ha visto tutto questo con i suoi occhi. Fuori, sul marciapiede, c'erano la bisca e le donne di vita. Penso a un'esistenza fumosa e in bianco e nero, come certi scorci di film di quell'epoca, con la nebbia che in alcune sere si diradava e lasciava spazio a un'immagine, a una storia. Alla fine degli anni 60, con l'abbattimento dell'albergo, i suoi ospiti si sono dispersi e la periferia è stata inghiottita dal centro. Da allora nella zona sono falliti innumerevoli locali alla moda, alcuni aperti da personaggi televisivi che confidavano nell'audience da marciapiede. Mentre questi chiudevano per sempre, la trattoria Lina non ha mai chiuso prima delle 3 del mattino, riempiendosi quasi ogni sera di feste e di musica. La signora Lina si muove fra il bancone e la cucina in grembiule bianco e veste azzurra. Porta pentoloni di pasta e fagioli, accompagnata da bande che suonano il liscio diffuso da un mangianastri. Dal soffitto pendono coriandoli che hanno festeggiato più di un carnevale. Le luminarie di Natale illuminano anche le sere d'agosto. Le mensole ospitano liquori di marche d'altri tempi. Nella specchiera dietro il bancone si è arrabbiate i capelli più di una generazione. Sotto la plastica ad ogni tavolo un foglietto avvisa: si prega di non buttare la cenere sulla tovaglia, è infiammabile. Su una porta un foglio avverte: attenzione, non poggiarsi, si può cadere. Il segnapunti del biliardino segna anche non poggiare le bottiglie. Un cartoncino sul muro augura a chi lo legge buon divertimento da Lina. È pomeriggio. Per una volta la signora Lina è seduta. Forse è la prima volta che la vedo stare un attimo ferma. È seduta proprio di fronte a me e mi racconta tutto.
Allora mio marito aveva in gestione un posto di trattoria, di bar, di quello che è. Ed era un cliente di mia cugina, che aveva il negozio proprio di fronte a lui. Un giorno mia zia chiama mia madre e dice se può mandare qualcuno in città per aiutare. Chi va, chi non va, ci vado io. Allora, un giorno che sono arrivata io dal Veneto, lui, mio marito, viene a prendere una cravatta da me. Ma lui non sa che trova me in negozio al posto di mia cugina. Mi vede e fa... E io gli dico, cosa vuole? No, io sono venuta a prendere una cravatta così. Ma io avevo capito che la cravatta non gli interessava più. Allora viene mia cugina e le dico, senti, Un bel ragazzo. È stato qui, un bel ragazzo. Abita qui di fronte e ha una trattoria.
Ah, dice mia cugina. Sì, sì, lo conosco.
Lui va da lei, da mia cugina, e le dice: siete invitate domani sera a mangiare. Allora arriviamo alla sera con mia cugina, il giorno dopo. E lì c'era la gente, così, la gente che c'era in quel posto. Erano 15 camerieri la sera che lavoravano e mio marito era proprio alla testa di questo movimento. Bravissimo. Io ho detto: Madonna mia, questo è proprio l'uomo della mia vita. Passa un po' di tempo e lui parte e va su dai miei in montagna. Mio padre è là fuori che fa la legna in cortile. Guardi che io sono venuto qui per sposare sua figlia. Mio padre in un primo momento dice di no. Chi ti conosce? Poi vanno dentro e cominciano a mangiare, bere bottiglie, polenta. Erano tutti imbriachi. Mio padre era stato nell'esercito e lui anche. E man mano che bevevano s'aumentavano i gradi. Colonnello o generale, alla fine erano diventati comandanti. Morale della favola che mio padre dice: sì, sì, felicissimo, sposa mia figlia. Insomma, manco 2 mesi ci siamo sposati. Quando c'era mio marito, era musica tutto il giorno, tutta la notte. Era una musica unica, un'allegria spietata, sempre bello. Mio marito purtroppo si è sentito male e quando si è sentito male han detto: avrà 1 mese di vita. Niente. Dopo io ho tentato di suicidarmi. È stata una cosa... Non accettavo, no. Perché eravamo 2 gemelli in tutto. Gemelli in tutto. Gemelli nel modo di pensare, nel modo di vedere, di lavorare. Per 5 anni non ho sentito una radio. Mi cascassero gli occhi. Per 5 anni. Dopo 5 anni una signora aveva portato qui un giradischi scassato. Ho cominciato a sentire questo giradischi che andava. E lì ho cominciato a risentire la musica. E ho cominciato a rifarmi.
Avete ascoltato un inserto tratto dal libro di Valerio Millefoglie, L'attimo in cui siamo felici, edizioni Einaudi, per la voce di Franca Salerno e Rosario Tronnolone. Ci sono anche in questo libro degli attimi di pura poesia. Ad esempio mi ha colpito, mi è piaciuto La resurrezione bianca, questo cimitero trasfigurato dalla neve, dove tutto è coperto, è svanito, diventa un altro luogo, non è più un cimitero. E tua madre che dice: papà non è qui, è nell'aria. E questa immagine ti è rimasta così impressa quanto da far incidere sulla lapide:
l'aria è nostra. Sì, sì, mi piace molto questa immagine che a un certo punto scompari e diventi padrone di tutto perché sei ovunque, no? Certo. Quindi non sei più in un solo posto, ma sei in tutti i posti. Quindi ho proprio quando il... Mi hanno chiesto cosa scrivere sulla lapide e mi hanno fatto scrivere solo questa cosa. Per la messa in suffragio si fa questo santino con appunto l'immagine di un santo e la preghiera. E in questo caso qui invece, siccome mio padre doveva esercitarsi per la manualità, allora aveva questi quaderni in cui ricopiava gli articoli dei giornali. E io avevo trovato questi quaderni con tutte le notizie, dicevo: ma dove le trova queste? No, chi gliel'ha detto, no? E ho pensato questa cosa, che io conoscevo mio padre in età adulta, anziana, ma non conoscevo mio padre alla mia età, no? Ed è sempre difficile raccontarsi, no? È strano perché più ti conosce più c'è in realtà imbarazzo, no? Forse un un rispetto della privacy, per cui non chiedi più agli sconosciuti. E quindi gli avevo detto, facciamo così, io invece di trascrivere queste cose dei giornali ti do un tema, tipo la mia prima Fiat 850, le mie prime vacanze, il mio primo amore, e tu mi racconti queste tue cose. E uno di questi racconti che ho messo nel libro, che è il mio primo smoking, e poi in realtà era il santino, cioè invece appunto di dare il santino mi piaceva ricordarlo con delle sue parole, e anche in quel caso con delle parole di un momento felice della sua vita.
Ce lo racconti questo episodio dello smoking?
Praticamente lui aveva risparmiato tutto l'anno per farsi per farsi realizzare su misura uno smoking, e descrive, mio padre lavorava in banca e quindi descrive questa cosa in modo assolutamente con proprietà di termini, approfondita, scrivendo anche esattamente quanto è costata la camicia, il pantalone, e si era fatto realizzare questo smoking per una gran festa che si teneva a Bari nel palazzetto della Stampa, era una festa di giornalisti, e quindi lui era felice di partecipare con questo smoking e si ricorda di aver cantato Il cielo in una stanza.
Io vorrei chiudere con l'elenco di felicità di Marco Elettrico, perché mi è piaciuto, perché oltre ad avere evidentemente scritto i suoi momenti di felicità, ti ha anche allegato una sorta di dono, una scheda con gli elenchi delle canzoni, delle musiche che lui riteneva appunto che contenessero dei preziosi attimi di felicità. Quindi io metterei in chiusura di questa nostra bella chiacchierata la sonata di Mozart 533 in fa maggiore, eseguita da Ben Gould al pianoforte. Ti chiederei di concludere con il tuo attimo di felicità. Facciamo finta che io ti abbia poc'anzi dato una scheda. Qual è il momento di felicità di questa giornata o della giornata di ieri? Ce n'è stato uno.
Di questa giornata ci sarà fra poco, perché ci pensavo mentre venivo qui. Sono passato da una focacceria che mi hanno detto che è molto buona e quindi entrerò lì e sarò felice per 10 minuti.
Io ti ringrazio. Grazie. Ringrazio Valerio Millefoglie, l'attimo in cui siamo felici per l'edizione Einaudi. Ci rincontreremo per altri progetti, che tu sei, oltre a un talentuoso scrittore, anche un musicista, quindi prima o dopo, tra musica e parole, ti rincontreremo.
Grazie.
Grazie a te.